Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è lo studio numero 5, la seconda parte, e il titolo è questo: Le ingiustizie sociali, la soluzione della Bibbia. Vogliamo leggere il testo di riferimento, capitolo 4 dell'Ecclesiaste, dal versetto 1 al versetto 3. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti che sono morti già, più felice dei vivi che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Salomone, lo ripeto, un uomo di lunga esperienza che ha commesso molti errori, però che si era riconvertito a Dio, è perplesso. Oramai è vecchio, ne ha viste di tutti i colori e il suo cuore è più sensibile alla sofferenza che vede intorno a sé e anche la sofferenza che c'era nel suo cuore. Vogliamo considerare altre ingiustizie. Abbiamo considerato la volta scorsa le ingiustizie sul lavoro, la schiavitù e poi la dura lotta tra capitale e lavoro nei tempi moderni che semina tanti lutti e che semina tante sofferenze. Adesso vogliamo occuparci della ingiustizia sociale nella famiglia e nella Chiesa. Non vi meravigliate, la Bibbia ha una parola per tutti i problemi. Incominciamo a esaminare le ingiustizie sociali nella famiglia. Qual è la prima grande ingiustizia sociale nella famiglia? La numero uno è l'infedeltà coniugale. L'infedeltà coniugale, un matrimonio che si sfascia. Lui è infedele, lei è infedele, lui non vuol saperne più di lei, lei non vuole saperne più di lui, e così si arriva alla rottura del vincolo matrimoniale. Diciamo che oggi, fratelli e sorelle, il vincolo matrimoniale è una formula, diciamo, giuridica, ma non vale più a niente o quasi. Chi ci crede più? Il matrimonio viene ogni giorno ridicolizzato da radio, televisioni, questi settimanali del gossip, cioè del pettegolezzo internazionale. Tutto finisce in una risata, tutto finisce in una barzelletta. Ma come volete che le persone con davanti dei modelli simili possano fare le cose seriamente? Non è possibile. E quelli che pagano più duramente l'infedeltà coniugale, la rottura, lo sfascio del matrimonio sono i disgraziati figli. E poi noi andiamo a studiare le cause recondite attraverso la filosofia, la psicologia, eccetera, eccetera, del perché i giovani oggi, veramente anche ieri, ma in un modo particolare oggi, sono ribelli, non vogliono più saperne niente. Ma da che famiglie escono fuori? Non c'è mica tanto bisogno di andare a scomodare filosofia, sociologia e psicologia. Ma cosa fanno i genitori? Certo, una disgrazia può succedere a tutti, ma oggi il matrimonio è diventato una burla e noi vorremmo vedere la società filare dritto, e quanto mai? Chi semina raccoglie. Il matrimonio è una garanzia sociale, oltre che un'istituzione divina. Ma oggi non va più di moda il matrimonio, va di moda la convivenza. Cioè i due stanno insieme, quando poi non si piacciono più si piantano e si cercano altri lidi. A parte il fatto che Dio non approva la convivenza, perché Dio benedice e ha istituito il matrimonio, non la convivenza. Mi sembra che la convivenza, il più delle volte, è preferita al matrimonio perché i due hanno paura dell'impegno. I due sono due paurosi. Non vogliono accettare le loro responsabilità, perché il matrimonio è una responsabilità, certo che è una responsabilità grande, ma che scherziamo, vivere insieme un'intera esistenza non è mica una cosa facile, ma ci vuole impegno, ci vuole pazienza, tanta pazienza, ci vuole amore, non ci vuole il sesso soltanto. Il fatto che oggi la parola sesso equivale alla parola amore, no, sì, fa parte del matrimonio anche il sesso, naturalmente, ma se c'è solo quello, che squallore, fratelli e sorelle, e lo vedete in giro. Quindi la gente non si sposa, convive perché ha paura e non ha fiducia l'uno dell'altro, e allora si scrutano a volte. Vediamo se lui c'ha un'altra o lei c'ha un altro, eccetera. Ma che vita è quella? E i figli che vengono al mondo, che esempio hanno? Sono domande che uno deve farsi. Un'altra ingiustizia enorme, ingiustizia sociale nella famiglia, conseguenza del matrimonio strapazzato, ridicolizzato e così via. È la pedofilia e la violenza sessuale sui figli, un'ingiustizia atroce. Come dice bene Gesù, gli ultimi tempi saranno come i tempi di Lot, oltre che come i tempi di Noè. A Lot che civiltà c'era? La civiltà che sappiamo. Dice: il grido dei peccati di Sodoma è salito fino al cielo. Il fatto che adesso, quando si parla di queste cose, si giustifica tutto. Voi sapete che ci sono delle chiese protestanti, mi duole il cuore dirlo, ma è così, che celebrano matrimoni fra gay, fra omosessuali, fra uomo con uomo e donna con donna, celebrano e benedicono questi matrimoni. È più ultimi tempi di così, ma che cosa aspettiamo, fratelli e sorelle? E ci sono quelli cristiani che stanno zitti, che dicono: ah, ma sono i tempi, sì, tempi disgraziati, come i tempi di Noè, come i tempi di Sodoma e Gomorra, due civiltà distrutte dall'ira di Dio, l'ira santa di Dio, il giusto giudizio divino, che ha anticipato addirittura il giudizio finale. Fratelli e sorelle, oggi noi viviamo in una civiltà marcia moralmente, perché rifiuta la parola di Dio, ha calpestato la legge di Dio, e le conseguenze le vediamo, tremende. E i poveri bambini vivono con complessi di paura per tutta la vita. Quando diventeranno grandi non dimenticheranno le cosacce viste e patite in casa. E c'è chi ancora dubita che noi viviamo negli ultimi tempi, dubiti, dubiti quella persona. Oggi si dubita di tutto, oggi si mangia, si beve e si fornica, si viaggia, si fa di tutto, purché riflettere alla serietà della nostra situazione. Ora, queste sono ingiustizie tremende, che dei ragazzi diventati adulti, parlo della pedofilia, delle violenze sui minori in famiglia, da parte dei familiari, si portano dietro per tutta la vita. Un'altra miseria, un'altra ingiustizia sociale nella famiglia, che cos'è? Sono i conflitti tra coniugi e tra coniugi e figli. Non ci sono soltanto le famiglie sfasciate, si dividono, si separano, divorziano, ma ci sono quelli che convivono e per così dire sono separati in casa. Sono costretti, fra virgolette, a stare insieme perché non hanno soldi per pagarsi un altro appartamento. E allora lì è veramente altro che casa il paradiso, come dice Lino 355. Quello è l'inferno, non è il paradiso. Mentre la famiglia, quando c'è il Signore, dovrebbe essere il paradiso, dovrebbe essere l'asilo, dovrebbe essere il rifugio per l'uomo e per la donna. Conflitti tra coniugi, dovuti a che cosa? Sarebbe troppo lungo elencarli. Una maledizione che rovina i rapporti fra i due è la gelosia. La gelosia, dice Salomone, è una cosa dura come l'inferno. L'amore è forte come la morte, ma la gelosia, che è un frutto della carne e non dello spirito, certo, la gelosia è una disgrazia. Io ho conosciuto nel mio lungo ministero delle coppie rovinate da una gelosia stupida, perché la gelosia è stupida. No, non è vero. Non è vero quello che dicono, un po' di gelosia ci vuole. Cosa? Un po' di gelosia ci vuole. Ma non ci vuole altro che il rispetto e la fiducia. Sapete che cos'è la gelosia? È la mancanza di fiducia. E voi vorreste avere l'amore, la famiglia felice con la gelosia? Ma fatemi il piacere. La gelosia è mancanza di fiducia, mancanza di rispetto verso l'altro coniuge. E se voi mancate di fiducia, che cosa vi aspettate dall'altro? La fiducia? Siete degli egoisti, siete degli illogici. E poi i conflitti tra i genitori e i figli. È vero che tra i vecchi e i giovani c'è sempre stata una grande differenza di vedute, è anche logico perché è così. È così, è la vita, ma adesso c'è un abisso, c'è una mancanza di rispetto. Oramai i figli e i genitori non si capiscono più. Perché? Perché mancano tutte le altre cose di cui abbiamo parlato finora. Onora il padre e la madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati, dice il comandamento. Onora il padre e la madre. Conflitti atroci tra genitori e figli, che continuano, anche perché i genitori dimenticano che a un certo momento, quando i figli si sono sposati, hanno per così dire esaurito il loro compito, sempre pronti a intervenire. Oh, non vi preoccupate, che la figlia, quando rimarrà incinta, si rivolgerà alla madre. I problemi di questa vita sono questi. E poi la madre sarà contenta di prendere in braccio il nipotino o la nipotina. Però non dimentichiamo di lasciare vivere i figli nella loro famiglia, perché è un altro nucleo familiare. Io conosco genitori stupidi, ingiusti, che vogliono continuamente mettere il naso nelle cose dei figli, e quanto hai fatto questo e perché hai fatto quell'altro, ma non devi fare così, ma no, non si deve fare questo. Parlate quando siete interrogati, quando i figli vi chiedono un consiglio, verranno a chiedervelo, non vi preoccupate. Voi sapete la storia, che io ripeto spesso. Per il bambino di 6 anni il padre sa tutto. Per il bambino di 12 anni il padre sa quasi tutto. Per il ragazzo di 18 anni il padre non sa niente. Arrivato ai 30 anni, messo su famiglia, con i problemi che ci sono, il figlio dice: però mio padre non aveva sempre torto. Andiamo a chiedergli un parere. A 40, quando il padre è morto, il figlio dice: se avessi ancora mio padre. Ma i genitori devono rispettare i loro figli, la loro libertà, e invece li rovinano. Ci sono certe mamme che considerano i loro figli, che hanno i capelli grigi, ancora bambini, e infatti li hanno allevati così, senza responsabilità, li hanno allevati mollicci, li hanno allevati male. Una grande ingiustizia. Poi, fratelli e sorelle, un'altra ingiustizia sociale nella famiglia è l'intolleranza religiosa in famiglia, che diventa ingiustizia sociale. Matteo capitolo 10, versetto 21. Il fratello darà il fratello a morte, il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Questo testo è nel contesto delle persecuzioni di cui parla Gesù. Voi avete sentito nelle settimane scorse parlare di un padre, un extracomunitario islamico, non era contento del comportamento della figlia perché si era messo con un cristiano, con un italiano, se ben ricordo, e dopo un consiglio di famiglia, così dicono i mass media, l'ha presa e l'ha sgozzata. La tragedia dell'intolleranza. La figlia islamica, che si era messa con un cristiano e quindi doveva essere uccisa. Allora la magistratura italiana ha detto: ma da noi questo non si fa. Nella legislazione italiana non è contemplato questo. Ma da noi sì, da noi nei paesi, in certi paesi islamici. Sì, ma voi siete qui in Italia, non funziona. Non dovete soltanto beneficiare dei diritti che lo Stato italiano vi dà, dovete rispettare le sue leggi. Guardate che io parlo di un islamico che ammazza una figlia perché non vuole che diventi cristiano o si è messo con un cristiano. Ma cosa abbiamo fatto noi? Cosa facciamo noi oggi quando un ragazzo o una ragazza si interessa alla Bibbia e i genitori cattolici non vogliono? Non hanno il diritto di fare questo, specialmente se il figlio è maggiorenne. Perché il Dio dei protestanti è il Dio dei cattolici, è lo stesso Dio. E allora? Allora si avverano le parole qui di Gesù. Le parole di Gesù che dicono: il fratello darà il fratello a morte, il padre il figlio. I figli sorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Questa è la tragedia del cristianesimo medioevale. Non il cristianesimo, la cristianità, che aveva l'intolleranza in famiglia, la nutriva l'intolleranza, la coccolava l'intolleranza. e poi vengono fuori le grandi persecuzioni. Perché un figlio non ha il diritto di scegliere il suo Dio, di adorare il Dio, di avere una vita spirituale a sé, anche se diversa da quella dei genitori? Ne ha pienamente il diritto, perché lo devi perseguitare. E poi cosa fai? Vai a pregare in chiesa? Vai a salmodiare? Ma vergognati, buffone, che non sei altro. Gesù Cristo ci ha insegnato la libertà, ci ha insegnato l'umiltà e ci ha insegnato soprattutto il diritto di esercitare la propria fede. Tu non hai nessun diritto di rovinare questo povero tuo figlio. Poi vai a criticare l'islamico che ha sgozzato, poveretta questo ragazzo, come un agnello è stata sgozzata. Vai a criticare l'islamico e tu che cosa fai? Sei un figlio che entra in una chiesa protestante o in una moschea o che so io, cosa fai? Ah, non lo sgozzi? No, certo, almeno è da sperare. Però la Bibbia dice che chi odia il suo simile è un assassino. Adesso veniamo, fratelli e sorelle, alla soluzione. Quale soluzione ha il Signore per tutte queste cose? Salmo 127:1. Cosa dice del matrimonio? Poche parole, però parole straordinarie che fissano il nostro dovere, le nostre responsabilità, ce le mette davanti. Canto dei pellegrinaggi di Salomone, Salmo 127:1. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Il matrimonio è un'invenzione, scusate il termine, è un'invenzione divina, un'istituzione divina. La famiglia è sfasciata perché la mente e i cuori degli uomini sono sfasciati, lontano da Dio. Una famiglia che non si regge su Dio, non sulla religione, su Dio, sulla fede, non può reggere. Efesini 6:1-4. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Colossesi 3:18. 3:18 fino a 21. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Sono tante donne che, sentendo la parola sottomessa, adesso in un tempo oramai di conquiste sociali straordinarie per le donne, si ribellano. Però qui la sottomissione è intesa nell'ambito dell'ubbidienza a Dio. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene al Signore. Mariti, amate le vostre mogli, non le mogli degli altri, anche amate le vostre mogli. E non vi inasprite contro loro, non fate il duce, non fate il conducatore, non fate il Führer in casa, siate degli esempi. Allora sì, ci sarà la sottomissione e ci sarà l'amore, altrimenti non c'è un bel niente. Proverbi capitolo 6, è Salomone che parla, Proverbi 6, da 32 a 34. Ma chi commette adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuol rovinare se stesso, troverà ferite e disonori. La sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Voi sapete che oramai l'infedeltà è esaltata, matrimonio ridicolizzato, l'adulterio sembra un capolavoro. No, non è un capolavoro, è una cosa stupida. Qui dice, chi commette adulterio è privo di senno, diciamo con un'espressione più accessibile, è senza cervello. Perché cosa fa? Dice, chi fa questo vuole rovinare se stesso, non soltanto la moglie e i figli. Mi piace la Diodati. Dice, chi commette adulterio è scemo di senno, cioè ha poco senno, privo, e io direi è senza cervello. Non è un capolavoro. E così potremmo continuare, ma vogliamo passare alle ingiustizie sociali nella Chiesa. E che cosa saranno mai queste ingiustizie sociali nella Chiesa? È sempre l'epistola di Giacomo, Giacomo 2 dal versetto 1 fino al versetto 4. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite, tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite, tu stattene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? E poi ancora, ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi, eccetera? Allora, l'apostolo Giacomo fa questo ragionamento. Ma come? Anche nella Chiesa c'è la discriminazione. Entra uno vestito bene e lo mettete al posto d'onore. Entra un povero disgraziato, barbone, vestito male. Cosa dite voi? Tu stai lì in piedi, o altrimenti accucciati per terra, come un cane. E voi sareste cristiani? E noi. Ma non vi ricordate che Gesù Cristo ha eletto i poveri? E infatti i primi uditori del Vangelo, della buona notizia, furono i poveri, i servitori, gli schiavi, le donne analfabete, i pescatori, gli umili, quelli che i grandi teologi del tempo, i sacerdoti, gli scribi e così via, i farisei, chiamavano i piccoli, non i piccoli come i bambini, ma i piccoli nella conoscenza della legge, mentre loro, certo, si definivano grandi, se quelli erano piccoli. Ma cosa fate? Fratelli e sorelle, la Chiesa oggi, come 2000 anni fa, con questi sistemi, rischia di perdere il senso della sua missione. E noi, avventisti del settimo giorno, come ci comportiamo noi nella nostra Chiesa? Sono tutti membri di serie A ci sono anche quelli che sono considerati serie B, quelli che sono stati incaricati nell'assemblea di dirigere le chiese, divisione, conferenza generale, unione, eccetera, sono degni di rispetto del posto d'onore? Abbiamo fatto dell'incarico di servizio un posto di privilegio o no? Anche nella chiesa locale, il pastore vale più del membro di chiesa, l'anziano vale più del direttore della scuola del sabato. Non mi dite che non ci sono questi problemi, perché io non sono d'accordo. Ho fatto tanti anni il pastore, continuo ancora, anche se sono ufficialmente in pensione, e guardo, vedo, sento e mi sento ribollire il sangue quando noi facciamo come i fratelli della chiesa primitiva, che facciamo discriminazioni. Noi dobbiamo onorare tutti, tutti, e Gesù Cristo ha detto: voi tutti siete fratelli, voi tutti siete fratelli. E voi sapete qual è il rimprovero di Gesù a Laodicea, capitolo 3 dell'Apocalisse, versetto 17. Tu dici, tu Laodicea, tu capo della chiesa di Laodicea, anziano, pastore, presidente di unione, di conferenza generale, di divisione, tu dici, e anche con quelli che non sono presidenti, eccetera, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Che parole sciocche, stupide in bocca alla Chiesa, ma sono le parole di Laodicea, e Gesù Cristo non gliele risparmia, gliele ricorda. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Ecco la tua condizione. Voi siete tutti fratelli. I fratelli sono tutti uguali, fratelli e sorelle evidentemente, tutti uguali. E non dobbiamo dimenticare che Gesù Cristo è venuto in questo mondo partendo dal punto più basso. Sì, noi lo diciamo spesso, che Gesù è nato in una stalla, eccetera, che non aveva una pietra sulla quale posare il capo, mentre gli uccelli del cielo hanno dei nidi e le volpi hanno delle tane. Oh sì, lo diciamo, ma poi ce ne dimentichiamo quando facciamo discriminazione fra noi. Ah, questo fratello deve essere onorato perché dà delle grosse decime. Bene, a piacere che sia fedele malgrado la sua ricchezza, perché la ricchezza spesso rende il cuore duro. L'altro fratello e l'altra sorella pensionati che prendono poche centinaia di euro al mese, beh, quelli lì, insomma, dobbiamo onorare quell'altro. No! Dobbiamo onorare tutti, dice la parola di Dio. Ecco quello che dice la sorella White nella Speranza dell'Uomo circa la nascita di Gesù, pagina 25. Nell'albergo affollato, che poi non era un albergo a 5 stelle o 4 stelle, a 3 stelle, lì le stelle c'erano sì, ma nel cielo, perché era un caravanserraglio, quello dell'albergo di quel tempo. Nell'albergo affollato non c'era posto per loro, Giuseppe e Maria. Finalmente trovarono rifugio in una rozza costruzione che serviva da riparo agli animali. Lì nasce il Redentore del mondo. E noi dovremmo fare come i fratelli della prima chiesa, la chiesa apostolica, dove c'era la discriminazione tra i membri. Questo è ricco, l'altro è povero. Siamo tutti poveri, disgraziati, senza l'amore di Dio e l'umiltà che deve distinguerci dagli altri. Voi siete tutti fratelli. E Gesù dice, Giovanni 13, 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Nell'amore c'è il rispetto, nell'amore c'è anche l'uguaglianza, nell'amore c'è l'umiltà, nell'amore c'è la gioia, nell'amore ci sono tante altre cose che noi sappiamo. E vorrei concludere rileggendo il testo iniziale, testo triste, che però ci fa capire quanto sia dolorosa l'ingiustizia tra gli uomini. È in attesa della giustizia che il Signore farà quando tornerà Gesù Cristo alla fine dei tempi. In attesa, fratelli, cerchiamo di praticare noi la giustizia e dire: Signore, aiuta me ad essere giusto con i miei fratelli, con le mie sorelle, come è stato giusto Gesù Cristo. Ecclesiaste 4, da 1 a 3. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora, più felice degli uni e degli altri, è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Che Dio ci aiuti a saper ascoltare la voce di Dio che ode il lamento delle ingiustizie umane e a sapere essere pazienti fino a quando Lui ritornerà. È la mia preghiera, è il mio augurio. Amen.